Davide, buongiorno, buona settimana e bentornato.
Buongiorno, bentrovati, buon inizio di settimana, fate poco gli spiritosi, certo che sono candidato. Sono candidato io, sono a norma dell'articolo 84 della Costituzione, per la verità è eleggibile qualsiasi italiano abbia superato 50 anni, evento verificato, sì, in effetti, e che sia ancora in possesso dei diritti politici e civili, e questo effettivamente,
quindi,
almeno quello. Esatto, assolutamente sì.
Sui diritti politici e civili ci fidiamo, ma nella pubblicità prendi la carta di entità che verifichiamo il dato anagrafico.
Sì, sì, certo.
Allora Davide, giusto per aggiungere, no, il carico. Al voto muro contro muro è il titolo che fa oggi Repubblica. Salvini brucia l'ipotesi Casini, insiste su una terna di destra, il Partito Democratico annuncia scheda bianca e Letta rilancia l'ipotesi Draghi al Colle, oppure un Mattarella bis Colle, si va al voto senza un'intesa, all'inizio alle 15, così il Corriere della Sera.
Vabbè, insomma, la lettura dei giornali un po', diciamo, non solo di oggi, ma insomma di questi giorni, è sintetizzabile. In realtà i giornalisti non sanno cosa scrivere, non hanno nessuna informazione, quindi ognuno ci mette un po' quello che gli pare, cioè questo, quello, il veto, non il veto. Tutto questo è abbastanza normale, ragazzi, non è che mica, cioè fa parte della democrazia, della libertà. Quello che è la sostanza è che questo pomeriggio si comincerà a misurare, e noi adesso ci sono tre cose che sono ineliminabili. La prima è garantire la continuità dell'azione di governo. Non significa necessariamente di questo governo, ma certamente del programma di questo governo e degli impegni presi da questo governo. Ogni ipotesi di venire meno agli impegni presi e al programma stabilito è un suicidio a cielo aperto, ma non della forza politica, dell'Italia. Quindi A, garantire la continuità dell'azione di governo. B, occorrerà trovare il modo per una discontinuità politica. Quella che noi chiamiamo cosiddetta Seconda Repubblica, che facciamo nascere nel 94 la candidatura di Berlusconi, e quindi il centrodestra da una parte, il centrosinistra da quell'altra, è morta nel 2018. Non so se qualcuno se ne è accorto, ma la stessa presidenza del presidente Mattarella, che fu eletto nel 2015, in realtà è iniziata nel 2018 anche quella, perché prima sì, faceva il suo mestiere, cioè stava al Quirinale, aveva molti impegni, ma oggi vanno in giro per l'Italia, lo applaudono, mi dicono bis, bis, perché nel 2018 era una situazione insostenibile, in qualche modo è stata ricondotta a ragionevolezza, però le forze politiche dovranno pure uscire da quella condizione. O cosa fanno? Se no cosa facciamo? Il sorteggio anziché le elezioni, quindi bisogna modificare il sistema elettorale, guardare una serie di riforme che vanno fatte. E terzo, gli impegni che si prendono non sono da qui alla campagna elettorale, sono oltre il 2023. In tutto questo bisogna trovare una persona da mandare o da far restare al Quirinale che sia coerente con questi tre bisogni. Da questo punto di vista leggo un pezzo, un titolo, sulla prima pagina della Stampa, un articolo di Annalisa Cuzzocrea che dice: ma il PD ancora sogna che Mattarella ci ripensi. No, dovevano svegliarsi, non sognare, devono svegliarsi. Non è Mattarella che deve ripensarci, sono le forze politiche che devono pensarci, possibilmente in corteo, tendenzialmente in ginocchio.
Andiamo sulla prima pagina del Messaggero. L'apertura: Salvini Letta, prove di dialogo, ne stavamo parlando. Oggi alle 15 la prima votazione, entrambi i poli verso la scheda bianca. Poco più sotto, pass a termine, ora il governo pensa alla proroga. E poi al centro pagina, energia, prelievo sui profitti extra per limitare i rincari delle bollette delle aziende, un gettito di 5 miliardi.
Sì, questa è una cosa che cioè è tecnica, non sembra tecnica, però dietro ha una questione di sostanza che è alla portata di tutti. Quando si sono nell'installarsi le fonti di energia alternativa, soprattutto eolico e solare, ci sono stati molti contributi, cioè i cittadini hanno pagato. Perché? Perché quella produzione era largamente non conveniente dal punto di vista economico. Costava enormemente di più che fare un kilowattora con il gas o con il petrolio. Non paragoniamo col nucleare francese, che a quel punto era, diciamo, alla portata di tutte le tasche praticamente, rispetto all'eolico e al solare. Adesso la situazione, a causa crescita del prezzo del gas, si è totalmente ribaltata, per cui quella produzione diventa conveniente, però viene pagata come se fosse proveniente da gas, quindi si crea un profitto enorme. Ergo, da una parte bisogna tutelare gli investimenti, dall'altra fa parte del rischio imprenditoriale e quindi anche dell'opportunità imprenditoriale. Si tenga presente che ci sono molti contratti di quelli che sono passati al cosiddetto libero mercato, che semmai andrebbe ampliato, che sono a prezzo fisso per 2 anni, per cui i clienti, i cittadini che hanno fatto il contratto a prezzo fisso a 2 anni, marameo al gas che aumenta, a me che me ne importa, tanto alla stessa prezzo me la dovete vendere. Ecco, tenuto presente queste cose che creano una serie di complicazioni tecniche, ma non è che te puoi fare pagare come se fosse il gas quello che invece ti costa enormemente di meno. La differenza non è 5 miliardi, sono 3, sono 2, non lo so, bisogna vederlo. E la differenza, sì, quello si può portare ad abbassare le bollette senza per questo, diciamo, violare i diritti dell'impresa che ha messo lì i quattrini.
E torniamo sulla prima del Corriere, dove si trova come ogni lunedì il data room di Milena Gabanelli. Questa volta lavoro a sei mani con Daniele Manca e Francesco Tortora. Il titolo: la storia di un delitto chiamato Telecom Italia. Per far capire di cosa parliamo basta l'incipit: come ha fatto Telecom Italia a ridursi così. Davide.
Allora, questa è una vicenda che RTL 102.5, tra le poche medaglie che ci possiamo avere, è quella di averla raccontata fin dall'inizio, di averla vista prima, di averla raccontata nel dettaglio. Poi io ci ho anche scritto molto, quindi non è che si può riassumere in 2 minuti, ma non 2 minuti, ma in 20 secondi. La sostanza è che quella che era una grande multinazionale italiana è stata ridotta a uno sfascelo. Ora, il tema è: ma si sarebbe potuto evitare? Cioè, oggi è inutile che facciamo la storia, la possiamo rifare da capo, diciamo, un branco di locuste fameliche di capitalismo corsaro, falsamente di mercato, in realtà ammanicato politicamente, si è magnato il patrimonio di Telecom scalandola a debito e poi prendendo i debiti che avevano fatto per scalarla e li hanno consegnati alla società scalata, con il risultato che l'hanno rovinata. Si poteva evitare? Sì. Si sarebbe potuto evitare intanto facendo rispettare le regole che erano state messe al momento della cosiddetta privatizzazione. In realtà non era privatizzazione, era una vendita delle azioni in possesso dello Stato e messe sul mercato. E la seconda cosa che si sarebbe potuto fare era far funzionare la Consob. Tema di attualità: far funzionare la Consob, perché nel corso della scalata gli scalatori, cioè coloro i quali avevano annunciato al mercato che erano pronti a comprare tutto, furono trovati a vendere. Che uno dice: scusi, ma lei non aveva detto che voleva comprare? Dice: sì, ma siccome mi stava salendo il prezzo, ho venduto una parte di quello che avevo, così mi calava il prezzo e potevo continuare a comprare a un prezzo inferiore. Straordinario! Mi seguo in questura e nel frattempo, voglio dire, l'OPA è annullata, perché una tale mostruosa violazione delle regole che andava fermata. E all'epoca la Consob, presieduta da pur nobile professor Spaventa, sì, il cognome, diciamo, spaventò tutti, nel senso che non fece un accidente, anche perché c'era una contiguità politica, inutile negarla, col governo di Massimo D'Alema e del partito della sinistra di allora. È inutile che ci giriamo attorno, come se... Questo serve ad insegnamento, perché quando non fai funzionare le autorità di controllo impoverisci un paese. Non è solamente una questione che riguarda 4 soldatini che fanno l'OPA e che io che c'entro, no, anche la sola Cesira, il solo Augusto ci rimettono quattrini.
Allora Davide, non ci allontaniamo troppo da questo tema, perché nelle pagine interne della stampa, pagine economiche, le spine della Consob, divisioni su generali, sfoghi via Facebook e nomine vacanti, gli sceriffi di borsa e gli equilibri fragili, mentre sui mercati in furia la battaglia.
Appunto, è esattamente questa la questione. Cioè, quando tu fai un organo di controllo e lo fai collegiale, cioè composto da diversi soggetti, è del tutto ragionevole, normale e fisiologico che i soggetti abbiano opinioni diverse fra di loro, se no che l'hai fatto collegiale a fare, allora facevi monocratico, mettevi uno e decideva da solo. E invece l'hai fatto collegiale per garantire anche una certa dialettica e controllo interno. Ci può stare che in questa dialettica ci sia anche lo scontro. Non ci può stare che un organo di vigilanza e garanzia nominato per meriti e non è, vada sui giornali con il tweet del presidente che dice: non è la Consob che è prigioniera di Savona, è Savona che è prigioniero della Consob. È perfetto, quella è la porta, adesso te ne vai. E no, ve ne andate tutti, perché non mi fido più, non è più un organo di garanzia e controllo.
sulla prima di Repubblica, l'apertura già letta al voto muro contro muro. Poi ci sono due fotonotizie a centro pagina. La prima nel paradiso inglese dove giocano le calciatrici fuggite dai talebani, e subito di fianco sono due reportage, una storia ben diversa: musica, techno e Kalashnikov a Kiev, i ragazzi si preparano alla guerra. Poi tutto, c'è tutto un approfondimento a pagina 12.
Abbiamo perso un attimo.
Ci siamo adesso?
Sì, ora sì.
Ok. Il governo a destra, ragazzi e ragazze, alla resistenza contro i russi, guerriglia in stile afghano.
Ora, la Russia di Putin ha già una volta invaso l'Ucraina, cioè non è che una cosa dice ma lo farà, non lo farà, lo ha invaso in maniera, si è ripresa la Crimea, che era stata a suo tempo donata da Khrushchev, cioè la storia è sempre storia. Quello sta di fatto che la Russia di oggi si è presa un pezzo con la forza, un pezzo di uno stato sovrano denominato Ucraina, che è indipendente o dovrebbe esserlo dalla Russia. Adesso qual è la condizione? Attenzione, faccio un passo indietro. La teoria che sta dietro questa cosa è: ma quelli sono russofoni, sono russi. Ah beh, ma straordinario. Se torniamo all'idea che quelli che parlano una determinata lingua, sono di una determinata religione, hanno una determinata affinità territoriale, devono essere coincidenti sangue, terra e denominazione dello Stato, facciamo la prima guerra mondiale. La facciamo domani mattina, diventa... Evitiamo, allora, sia ai confini ucraini, la Russia ha ammassato una tale quantità di armi e di minacce che a questo punto non se ne può tornare indietro dicendo vabbè abbiamo scherzato, perché è troppo. Dall'altra parte l'Occidente non può entrare in guerra per difendere l'Ucraina, perché se si mette su quel piano facciamo la guerra mondiale, ma non può neanche accettare che l'Ucraina sia invasa. Ecco, in mezzo c'è la diplomazia, in mezzo c'è anche il fatto che stanno addestrando la popolazione civile a resistere, a sparare, e arriva la fornitura di armi da parte dell'Occidente, segnatamente degli Stati Uniti, agli ucraini, che è un pezzo della diplomazia per dire sì, ho capito che tu hai ammassato le armi, ma le armi ce le abbiamo anche noi, magari le usano gli ucraini. Questa roba qui va portata sul terreno della diplomazia. La settimana scorsa Blinken e Lavrov, cioè i due ministri degli esteri, si sono incontrati a Ginevra. Si spera caldamente che al di là delle dichiarazioni ci sia l'intento di arrivare a una soluzione che non sarà indolore, ma almeno che sia pacifica.
Davide, pagina 13 della Stampa, devo dire fanno impressione le immagini degli scontri violenti di ieri a Bruxelles, e Novax arrivati da tutta Europa in piazza, 50.000 persone secondo fonti di polizia che ha risposto con i lacrimogeni.
Hanno dato l'assalto al Palazzo del Servizio Europeo per l'azione esterna, che è un po', insomma, diciamo così, il palazzo dell'Unione Europea che ha a che vedere con la diplomazia. Perché abbiano dato l'assalto a quello anziché un altro non me lo chiederete, perché rimane misterioso. Probabilmente forse perché in quel momento era stato protetto di meno, essendo meno affine, diciamo così, alle finalità della manifestazione. Vale sempre la stessa regola. Non è che tutti quelli che non si vaccinano sono novax, e non è che tutti i novax siano violenti, ma di sicuro tutti i violenti di Bruxelles di ieri erano novax, e quindi ne deriva che se vuoi sostenere dignitosamente, c'è un problema logico, ma se vuoi sostenere che sei contro i vaccini ma non sei un violento, tu devi condannarlo quello che è successo ieri, perché non c'è la possibilità di convivere, far convivere la propria battaglia con quelli che assaltano un palazzo delle istituzioni, perché quelli che assaltano un palazzo delle istituzioni devono essere arrestati e portati davanti a un giudice e condannati alla galera, perché non perché c'è la dittatura sanitaria, ma perché esiste ancora il diritto e lo hai violato.
Stiamo andando sulle pagine interne del Corriere della Sera, si parla di Covid. Allora, il piano, allungare il Green Pass per chi ha fatto anche il booster, l'ipotesi del governo in attesa di capire se servirà un quarto richiamo, da oggi in Arancione, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia. E ancora, serve arrivare al 75% di vaccinati con tre dosi, poi più liberi a scuola e anche allo stadio. È la riflessione dell'immunologo Le Foche: tra 3 settimane al massimo la curva dei casi tornerà a scendere.
Allora, speriamo, dice anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che con Omicron si arriva verso la fine, la fine della pandemia, non nostra, e va bene così, speriamo che sia così. Sapete, è un po' l'immagine della maratona. Durante la maratona ci sono alcuni atleti che soffrono, entrano in crisi, diciamo così, a metà maratona, poi trovano la forza psicologica e muscolare per arrivare in fondo e ci arrivano, diciamo, classificandosi come capita, ma ci arrivano. Poi ci sono quelli che invece si scompongono alla fine, cioè hanno fatto una grande corsa, stanno per arrivare, ma non ne fanno più, e un po' il sistema nervoso, un po' quello muscolare li frega. Noi cerchiamo di non essere in questa categoria, nel senso che in qualche modo l'abbiamo vissuta, abbiamo avuto alti e bassi, cose credibili e cose poco credibili, cose funzionanti e cose non funzionanti. Adesso che dovremmo essere in qualche modo alle viste della conclusione, nessuno sa esattamente dov'è il traguardo, ma diciamo primavera inoltrata dovremmo essere alle viste di un traguardo. Ecco, cerchiamo di non moltiplicare queste cose a lungo il Green Pass, accorcio il Green Pass, ci vuole per entrare qua, ci vuole per entrare là, perché poi c'è il rischio appunto di avere superato il virus e essersi fatto venire una malattia nervosa, che non è bello. Cioè, siamo andati benino, non potevamo andare meglio, sì, siamo andati benino, cerchiamo di stare calmi e di fare, sì, è necessario, naturalmente il virus cambia, bisogna cambiare le norme, però ecco, no a una ogni giorno metà, perché così si inquieta l'umanità e si rende poco credibile il tutto.
Allora, alle 7.31 un Davide che ci vuole parlare di una figura, di un personaggio tra l'altro molto molto amico di RTL 102.5, stiamo parlando di Sofia Goggia, quindi ti cimenti un po' anche nello sci, mi pare, questa mattina, però in realtà la storia è un'altra, perché Goggia sempre al limite ma è già oltre il crack. Io voglio l'Olimpiade, brutta caduta appunto di Sofia Cortina, oggi subito la riabilitazione, lesione al crociato e frattura al perone, giochi in bilico. La sua forza e debolezza, secondo appunto questo titolo del giornale, sarebbero i troppi rischi che spesso corre.
Sì, no, non mi cimento con lo sci perché, essendosi diciamo siciliano, non aduso allo sci, ho visto la neve per la prima volta a 20 anni a Palermo quando grandinava, cioè, dice nivica, no, quella è grandine, quindi
no, non parliamo di
però,
sci.
No, quindi quando ho indossato una volta gli sci, diciamo alla partenza, guardavo sotto e già mi domandavo ma perché sono arrivato qui su e perché devo scendere giù su sti cosi, che insomma è ad alto rischio, e non ero certamente su una pista di quelle che fa Sofia Goggia, cioè era uno scivoletto per bambini probabilmente, quindi no, non mi cimento in questo. È la straordinaria tenacia, il coraggio sportivo, che è questo che è bello. Da una parte è drammatico, perché uno vede cadere e dice ma come, c'erano le Olimpiadi, non potevamo stare un po' più attenti? No, perché quella è la mia vocazione, quella è la mia vita, le cose si fanno così, e corro dei rischi, correndo dei rischi purtroppo posso andare incontro a degli incidenti, gli incidenti si creano, però io mi voglio rialzare e voglio ripartire. Non è solamente una questione di sci, è una lezione di vita, è un modo di prendere la vita, e devo dire che è di gran lunga migliore di quelli che dicono stiamo attenti che ti potresti fare male, ho capito, però stiamo attenti a non evitare di vivere, ecco.
Bocca al lupo a Sofia Goggia, le vogliamo molto bene, testimone al DRTL 102.5. Grazie Davide, ci sentiamo domani mattina, puntuali.
Grazie a voi, buona radiovisione, se rimarrò libero naturalmente.
Esatto, domani. Abbiamo un sostituto in corsa, non sarà facile. Ciao Davide.
Ciao, a domani.
Ciao, buona giornata.
Vogliamo affrontare un tema a cui teniamo molto, perché negli ultimi due anni ormai, a causa della pandemia, abbiamo tutti quanti messo in discussione il concetto di normalità, e insomma quello che ci sembrava normale e scontato oggi non lo è più, ma ci sono delle persone per le quali la normalità è sempre stata una conquista straordinaria, questo anche da prima della pandemia, e parliamo ad esempio delle tante persone che in Italia vivono con emofilia. Vogliamo capirne di più e lo facciamo con la dottoressa Anna Maria Porrini, direttore medico di Roche Italia, è venuta a trovarci. Buongiorno dottoressa, grazie per essere con noi.
Buongiorno a tutti voi.
Grazie, buongiorno, e subito entriamo in argomento, vogliamo che anche i nostri ascoltatori sappiano di cosa parliamo, le chiediamo cos'è l'emofilia e perché per questi pazienti oggi è possibile parlare di una normalità diversa e più flessibile per esempio rispetto al passato.
Bene, buongiorno a tutti. L'emofilia è una malattia congenita e nella maggior parte dei casi è ereditaria ed è dovuta a un deficit di alcune proteine della coagulazione del sangue, per cui chi vive con l'emofilia ha una maggior tendenza ai sanguinamenti e alle emorragie sia interne che esterne e sia dopo traumi anche banali e a volte anche spontaneamente. Quindi c'è la necessità di trattamenti sanitari importanti, sia di profilassi che anche di trattamento della fase acuta del sanguinamento quando è necessario. È una malattia rara, ne esistono due forme, l'emofilia A, quella più, diciamo, più prevalente, che ha una frequenza di un caso ogni 5.000-10.000 nati. Esiste un'altra forma, la B, che è molto più rara, per cui c'è un caso ogni 30.000-50.000 nati. Avete sentito prima di questi sanguinamenti, quindi c'è un impatto nella vita delle persone veramente importante se non adeguatamente trattata, e oggi comunque grazie ai progressi della ricerca scientifica si sono fatti veramente grandi passi avanti, consentendo alle persone che vivono con questa patologia di poter gestire la propria vita, certo, in maniera molto più flessibile e, certo, più serena, con ovvi impatti sulla qualità della vita.
Dottoressa, abbiamo fatto riferimento a questa campagna, si chiama La Voce Straordinaria della Normalità. Ci spiega un po' come funziona e perché è importante sensibilizzare su questo tema?
Questa campagna fa parte di un progetto più ampio che si chiama Ridisegniamo l'emofilia, promosso dalla mia azienda, la Roche Italia, che è giunto alla quarta edizione con il patrocinio della Federazione delle Associazioni degli Emofilici e della Fondazione Paracelso. Abbiamo voluto chiamare questa edizione La Voce Straordinaria della Normalità, proprio per dare risalto alla voce di chi vive con l'emofilia. Come ha detto giustamente lei, nell'ultimo paio di anni tutti noi abbiamo dovuto in qualche modo mettere in discussione il concetto di normalità, e quello che prima ci sembrava scontato oggi non lo è più. Faccio l'esempio: oggi è straordinario fare un viaggio o accettare un invito fuori programma. Bene, questo rigore che noi abbiamo vissuto negli ultimi anni, i pazienti con emofilia lo vivono da sempre. Però per loro oggi, grazie proprio a questi importanti progressi della ricerca scientifica, è possibile compiere delle azioni in maniera molto più flessibile, in maniera, certo, molto più libera, e quindi di fatto questa è una conquista straordinaria che è stato importante condividere con l'opinione pubblica.
È una bella campagna che dà e propone un racconto buono, un racconto positivo dell'emofilia, dei suoi contorni, e lo fa soprattutto, voglio sottolinearlo, ma già ce lo ricordava lei, attraverso le storie, no, i bisogni dei pazienti che vivono con emofilia, i loro bisogni e quelli delle loro famiglie, ricordando sempre, insomma, quanto dobbiamo tutti noi alla ricerca scientifica che permette a questi pazienti, e non solo, di fare dei progressi incredibili, dottoressa.
Sì, è così, e infatti l'obiettivo di questa campagna è proprio raccontare questo cambiamento, dando spazio a dei racconti positivi di chi vive l'emofilia, e quindi sentendo le esperienze dirette della vita delle persone, che oggi può essere una vita più flessibile, e per cui vengono toccati temi molto importanti per i pazienti e per la loro vita, come le relazioni, i viaggi, la famiglia, lo sport e il tempo libero. Chiaro. E lo abbiamo voluto fare con il linguaggio più attuale, quello dei social.
Sì, infatti, dottoressa, ancora una domanda, poi ci salutiamo e la ringraziamo. Le conquiste di questi pazienti e queste storie che state raccontando all'interno della campagna sono ovviamente possibili grazie ai progressi della ricerca scientifica, che insomma è un po' la madre di tutto quanto possa migliorare da questo punto di vista.
È così, di fatto i progressi della ricerca scientifica vanno tutti nella direzione dell'innovazione per poter portare migliori risultati di trattamento per chi ne ha bisogno, e anche il più rapidamente possibile. Nel corso di questi anni, grazie al nostro impegno in ricerca e sviluppo e a una collaborazione continua con la comunità dell'emofilia tutta, quindi mi riferisco ad associazioni associazioni di pazienti, ai clinici, ai ricercatori, a chi si prende cura anche delle persone che vivono l'emofilia. Abbiamo voluto costruire una partnership con l'obiettivo, diciamo, condiviso di, oltre a rendere disponibili ovviamente trattamenti, è importante anche rendere disponibili delle soluzioni di gestione per i pazienti, soluzioni innovative che nascano proprio dall'ascolto dei loro bisogni e dal loro coinvolgimento nella creazione di queste soluzioni.
Certo.
E questo è assolutamente in linea con la missione della mia azienda, che in qualche modo vuole coniugare innovazione terapeutica a soluzioni per rispondere ai bisogni e anche attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica di questa patologia che abbiamo detto è rara,
sì,
ma coinvolge oltre ai pazienti i loro nuclei familiari e affettivi.
E noi ascolteremo queste storie, lo abbiamo fatto questa mattina, insomma, in uno spazio introduttivo su RTL 102.5, ma le ascolteremo anche su RTL 102.5 News, insomma, che si occupa anche molto spesso di salute. Grazie davvero alla dottoressa Anna Maria
Grazie
Porrini, direttore medico di Roche Italia. Grazie davvero.
Grazie a voi.
Allora, andiamo subito dal nostro Alberto Ciapparoni che ci ha raggiunto in diretta. Buongiorno Alberto, buon lunedì.
Ciao a tutti, buongiorno,
grazie.
Buon lunedì a voi.
Buongiorno Alberto. Allora, Montecitorio, ore 15, le nostre menti, i nostri riflettori sono puntati lì. Che cosa accadrà a partire dalle 15?
Accadrà la prima votazione per l'elezione del nuovo capo dello Stato, il numero 13 della nostra Repubblica. Partiranno i senatori a vita, poi i senatori, poi sarà la volta dalle 16:41 dei deputati e dalle 19:23 sarà la volta dei delegati regionali. Si tratta della prima votazione e quindi serve per l'elezione e la maggioranza qualificata dei due terzi, che significa 672 grandi elettori, che è lo stesso quorum che servirà anche nella seconda e terza votazione, quindi parliamo di martedì e mercoledì. Mentre da giovedì si passerà alla maggioranza semplice, vale a dire 505 grandi elettori, ed è probabilmente da giovedì che potremo parlare effettivamente del nuovo capo dello Stato, perché per queste prime tre votazioni probabilmente assisteremo alla scheda bianca da parte di tutti gli schieramenti. Almeno per oggi questo è stato l'annuncio sia da parte del centrodestra sia da parte del centrosinistra.
Ecco, Alberto, si è capito alla fine come voteranno i grandi elettori positivo in quarantena? È confermata l'ipotesi del drive-in?
Assolutamente sì, abbiamo assistito anche ieri agli ultimi lavori, ai lavori che hanno ultimato l'allestimento del parcheggio di Via della Missione, dietro la Camera, vicino Piazza del Parlamento, il parcheggio dove solitamente c'erano le macchine, adesso c'è invece un drive-in dove voteranno i grandi elettori positivi, raggiungeranno il drive-in attraverso il mezzo privato, attraverso l'automobile privata oppure attraverso l'automobile medica, ma tutti i lavori sono stati ultimati e tutto è confermato in questo senso.
E quindi voteranno tutti, insomma, tutti quelli che decideranno di farlo. Ieri c'è stato il ritiro ufficiale di Silvio Berlusconi, quindi ti chiediamo anche quali sono adesso i nuovi scenari che si aprono e, secondo, da un tuo punto di vista, dal tuo osservatorio, che mosse farà il centrodestra?
Adesso il centrodestra proporrà una rosa di nomi, si parla di 2-4 persone, si parla della Casellati, l'attuale presidente del Senato, si parla di Tremonti, così come di altre personalità vicine al centrodestra. La mia impressione, la mia sensazione è che si sia tornati, dopo il ritiro di Berlusconi, alla base di partenza. Si avrà questa rosa di nomi da parte del centrodestra, che è il leggero vantaggio per quanto riguarda i numeri, grazie soprattutto ai delegati regionali, ma non ha la forza per eleggere da solo il presidente, deve mettersi d'accordo col centrosinistra. Alla fine credo che si tornerà a discutere seriamente delle uniche due alternative, che sono quelle di Mario Draghi e del Mattarella bis, anche se l'attuale capo dello Stato ha sempre detto no a un suo reincarico.
Allora Alberto, visto che oggi si comincia a votare, lo si fa senza un'intesa, come ricordiamo da questa mattina, per le persone che magari questa settimana così hanno altro cui pensare, magari stamattina stanno già lavorando o stanno andando a lavoro, noi possiamo dire che bisogna mantenere alta l'attenzione tra la quarta e la settima votazione, quindi la seconda parte della settimana.
Assolutamente sì, diciamo che dobbiamo Dobbiamo concentrarci su giovedì e venerdì, che mi sembra, ma non solamente per me, anche per gli altri osservatori e gli altri cronisti, mi sembra che siano i due giorni dove possiamo eleggere il capo dello Stato numero 13 della Repubblica Italiana. Ripeto, secondo me i due nomi che dobbiamo attenzionare sono quelli di Mario Draghi e di Sergio Mattarella.
Staremo a vedere, ovviamente noi seguiremo tutto in diretta qui su RTL 102.5. Intanto grazie al nostro cronista parlamentare Alberto Ciapparoni, a più tardi ovviamente ti sentiremo nei vari giornali orari. Grazie.
Grazie a voi, buona giornata.
Oggi è mattiniero, ma questa settimana mi sa che deve fare altro che gli straordinari. Insomma, sarà sì, una settimana.
Fare anche tardi la sera, secondo me, perché li andiamo lunghi.
Sì, sì, bella intensa.
Grazie Alberto, grazie. Grazie.
Ciao, grazie a voi.
Come ogni lunedì, e quindi occuparci della giornata della Serie A, fare il punto sulla Serie A con il direttore di Tutto Sport, Xavier Iacobelli. Buongiorno e bentornato su RTL.
Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori e ascoltatrici.
Buongiorno direttore, grazie per essere con noi. Allora, cominciamo subito. Milan-Juventus è finita 0-0. Le parole di Allegri, che alla fine del match ha detto: è stata una bella partita, combattuta, il pari è giusto. Si trova d'accordo?
Beh, il calcio è meraviglioso perché alimenta dibattiti e confronti di opinione, però definire bella partita una gara noiosa qual è stata quella di ieri sera ci vuole uno sforzo di immaginazione, poi dopodiché ognuno la vede come meglio preferisce, ma credo che Milan-Juventus sia stata nettamente inferiore alle aspettative di spettacolo che avevano scandito le ore della vigilia. Peraltro tra le due chi sorride è l'Inter, che ha una partita in meno, che vede 4 punti in suo vantaggio sul Milan raggiunto dal Napoli al secondo posto, e quindi si schiudono per la squadra campione d'Italia orizzonti alquanto rosei.
Oh, Milan tradito dall'attacco, è vero?
Beh, più che tradito dall'attacco c'è questo infortunio di Ibrahimovic, oggi ne sapremo certamente di più, che può sicuramente condizionare il futuro del reparto offensivo della squadra di Pioli. Ma più in generale la formazione a rossonera ha cercato di sfondare il muro della difesa bianconera non riuscendovi, ma dall'altra parte invece ancora una volta la Juventus ha lamentato la sua scarsa prolificità. Non è un caso che con 34 gol segnati, soltanto 34 gol segnati, fra le prime 5 della classifica la formazione di Allegri sia quella che vanti il reparto offensivo meno prolifico.
Allora occupiamoci del Napoli che a questo punto si è portata al secondo posto, appunto, e vogliamo capire un po' quanto Insigne si sia comportato bene dal punto di vista proprio dei cannonieri, perché ormai sta diventando tra i migliori in assoluto, no? con questi 115 gol.
Direi che il comportamento del capitano del Napoli sia esemplare. Tutti noi sappiamo come dal primo luglio diventerà un giocatore del Toronto, ma sino all'ultima partita
ci ha messo
la maglia partita, onorerà nel migliore dei modi. Ieri ha eguagliato il numero dei gol realizzato da Diego Armando Maradona nel Napoli, 115, trasformando quel calcio di rigore, ed è anche una buona notizia il ritorno in campo del capitano partenopeo, soprattutto in chiave nazionale. Questa è la settimana dello stage, ma ricordiamo come il 24 marzo a Palermo l'Italia affronterà la Macedonia del Nord nel primo, speriamo, dei due playoff sulla strada per Qatar 2022. Quindi riavere Insigne al 100% della condizione, questo significa per Roberto Mancini poter contare su un caposaldo della formazione azzurra.
E poi direttore, interessante l'esordio sulla panchina della Sampdoria di Marco Giampaolo, che però porta a casa una sconfitta.
Sì, interessante ma sfortunato, ma d'altra parte ha incontrato una delle formazioni che nell'ultimo periodo, tra vittorie nelle ultime 4 partite, si è certamente segnalata come fra le più brillanti del campionato. Mi riferisco allo Spezia di Thiago Motta, che certamente in questo inizio del 2022 ha letteralmente ribaltato una situazione negativa che l'aveva visto alla fine del 2021 nella zona delle pericolanti. E invece la vittoria ottenuta ieri ai danni della Samp è stato un altro successo molto importante sulla strada della salvezza, e bisogna rendere onore al merito di Thiago Motta e del suo gruppo, che hanno saputo reagire alle difficoltà e in questo momento sono tra le squadre più in forma del campionato.
E c'è una Roma, direttore, che si rialza contro l'Empoli.
Sì, la vittoria di Empoli è molto importante, sia per chi ne è stato protagonista, in particolare Abraham e Zaniolo, e sia soprattutto per la qualità del gioco che in particolare nel primo tempo la formazione giallorossa ha espresso. Poi nella ripresa è stato il ritorno dell'Empoli, che non è stato coronato da successo, però è evidente che questo questo risultato ottenuto in trasferta dalla formazione di Mourinho consenta alla stessa di continuare a inserire i due nuovi arrivati durante la sessione invernale di gennaio, e soprattutto anche qui in chiave azzurra è molto importante la prestazione alquanto positiva di Zaniolo.
Davvero sempre molto chiaro, ringraziamo di cuore il direttore di Tutto Sport, Xavier Iacobelli, per essere stato con noi in questo lunedì. Buon lavoro, ci sentiamo molto presto.
È stato un piacere, buona giornata.
Oggi la prima votazione per l'elezione del Presidente della Repubblica e noi ne vogliamo parlare con Vittorio Sgarbi, che ci ha appena raggiunto al telefono. Eccolo.
Eccolo.
Buongiorno. Eccoci qua. Allora c'è fermento in queste ore, Vittorio.
In queste ore si dovrebbe immaginare un fervore, tenuto conto della unica indicazione ostativa di Berlusconi, che ovvero che Draghi non vada al Quirinale ma rimanga a Palazzo Chigi, nell'ordine di questa posizione, che potrebbe essere condivisa da Meloni e Salvini, procedere a una valutazione per la quarta votazione di una figura istituzionale come potrebbe essere la Casellati, la quale è di Forza Italia, è una donna, è Presidente del Senato. E questo, sempre se invece con un contropiede che potrebbe però in qualche modo mettere in discussione i rapporti del centrodestra, non decidessero di fare il gesto più clamoroso, ma anche più facile, di indicare di votare Draghi, perché se il centrodestra vota Draghi non soltanto apre una stagione di governo che comunque è simile ma controllata dai partiti che sostengono il presidente, e in questo caso costringerebbe il PD a seguire la scelta del centrodestra, che anche se non è una scelta di uno di centrodestra, non è però di centrosinistra, non è di nessuno, ma in questo caso sarebbe il centrodestra a indicare per primo, perché se tu offri al centrosinistra, in particolare al PD, più ancora che all'area di Conte che è molto frastagliata, il nome di Draghi, questi sono costretti a seguirli.
Certo, evidentemente. Però allora quante probabilità per Mario Draghi?
Non lo so, mi sembra strano, perché la politica dovrebbe essere appunto anche la capacità di muoversi soltanto con una precedenza, in questo caso la precedenza è importante. Se tu vai, non puoi votare Draghi se lo propone il centrosinistra. È chiaro che l'operazione è un'operazione molto sofisticata, perché è veramente di tutti, è sopra le parti, non è di nessuno, però uno può dirlo per primo. Quindi questo è quello che io ho immaginato fin da un mese fa, quando io avevo già detto che finiva in questo modo. Poi la mia ricerca dei voti con Berlusconi ha portato alla certezza, nonostante la singolare dichiarazione che gli hanno fatto fare, che i voti in realtà non c'erano, che nessuno li aveva cercati, nessuno li aveva trovati, e lui stesso, che era l'unico in grado di trovarli, è stato in qualche modo impedito nel continuare l'azione con me. Era partita tardi, era l'unica azione che poteva portare qualche frutto.
Certo, Sgarbi, abbiamo assistito insomma nelle scorse ore, sabato sera, all'uscita di scena, al passo indietro deciso che ha cambiato un po' le cose di Silvio Berlusconi. Insomma, lei in questi giorni, in queste ore, è stata forse la persona più vicina al Cavaliere. Si può dire insomma che secondo voi abbia vinto comunque?
Avrebbe vinto se ieri avesse dato il nome alternativo a Draghi, che io credo fosse e potrebbe essere quello della Casellati nella sua mente. Però l'unica cosa che ha detto invece non è una cosa, diciamo, pars construens, cioè andiamo, ha detto una cosa pars destruens, cioè no a Draghi, e questo certo diventa un limite all'azione politica, perché d'altra parte io gliel'ho detto fin dal primo giorno, cioè non era un'operazione, si poteva cominciarla 2 mesi fa e sarebbe stata comunque a rischio. Cominciata in tempi così stretti era chiaro che non poteva portare all'acquisizione di tutti i voti che servono.
Chiaro, chiaro. Vittorio Sgarbi, girano nomi, lo sappiamo, insomma, in particolare lei che si sta occupando di tutto questo ormai da giorni, con telefonate, incontri e quant'altro. Belloni, Casini e Riccardi sono out?
Ma no, nessuno di questi, neanche sentirli nominare. Casini è come quello che dice che tiene per la Roma e per la Lazio insieme, insomma, cioè sono quelle forme di improbabili, e la Belloni viene fuori così da sotto un cavolfiore, insomma, no, non è possibile.
Il centrodestra allora, Sgarbi, esisterà ancora dopo il voto?
Ma tra la bis era molto gradito Berlusconi nel caso di fallimento della ricerca, però mi pare molto difficile poi da mettere in atto, perché occorre far convergere tutti i voti del centrodestra su Mattarella, e non dimentichiamo Mattarella è stato eletto con 540 voti ed era un candidato di parte, poi è diventato, si è sublimato del lungo del cammino, ma inizialmente era un candidato di parte. Non credo che, a parte la sua posizione, le sue dichiarazioni, incrocerebbe i voti del centrodestra. No, è molto complicata la partita, è facilissima apparentemente ed è complicata se appena appena tu resisti, perché se tu resisti su Draghi e non lo vuoi, è molto facile che un qualunque candidato che viene all'area del centrodestra risponda all'identikit che mi hanno fatto gli uomini ex grillini, e cioè mai Draghi, mai uno del PD, uno di centrodestra che non sia Berlusconi. Quindi una volta che non c'è Berlusconi, il voto è un voto che da questi 110 ex 5 Stelle e da molti 5 Stelle può planare su un candidato, come dire, quasi neutrale come la Casellati. Però certo è un'operazione anche questa ovviamente a rischio, però che conta sull'antipatia che Draghi, cioè se Draghi ha il blocco del centrodestra a 460 voti da cui parte e raccoglie quelli del PD, se non ha quei voti non ne ha un'altra riserva, non può averli dal centro-sinistra, non può averli dai 5 Stelle, quindi a quel punto deve uscire una figura che è probabilmente agevolata dal fatto che viene intesa come antidoto a Draghi.
Questo per quanto riguarda i possibili scenari, ma sulle sorti, no, del centrodestra dopo questo voto, che comunque è una partita importante, importantissima per i partiti.
Sicuramente poi ci sono i problemi della legge elettorale, però è vero che se non sbaglia questa mossa il centrodestra resiste. Il problema è la componente di Forza Italia con un leader che è stato così in qualche modo messo di lato per sua volontà, per mille questioni, certamente crea una in quell'area specifica di Forza Italia, salvo che appunto non gli si conceda l'onore delle armi e che il destino non lo porti ad avere come eletta una donna che è di Forza Italia come la Casellati e che è la Presidente del Senato. Cioè i tre elementi potrebbero essere deflagranti, perché sarebbe una vittoria di Forza Italia, perché lei è fedele a Berlusconi, perché è una donna e perché viene votata in quanto Presidente del Senato. Quindi la possibilità che su di lei nella fase anti-draghiana dominante, se gli fosse, cioè senza che la destra scegliesse Draghi, lei ha una possibilità molto alta, e questo alla fine è una vittoria del centrodestra, Berlusconi compreso. Quindi certo, la massima vittoria sarebbe l'elezione della Casellati.
Lo sarebbe, senza dubbio. Allora, grazie naturalmente per queste riflessioni che ha condiviso con noi questa mattina Vittorio Sgarbi, ma siamo certi che ci sentiamo presto, quindi grazie e arrivederci.
Arrivederci.
La settimana prossima comincia il Festival di Sanremo e noi ci avviciniamo a questo appuntamento che seguiremo da vicino con il direttore artistico e conduttore Amadeus, ancora una volta con noi.
Meraviglioso pubblico di RTL 125,
buongiorno.
Siete meravigliosi,
Beh, insomma, però che questa accoglienza è tutto merito dei nostri registi, Enrico Aristarco, più ingegno.
Abbiamo passato anni insieme al bar a offrire caffè per avere questo affetto.
Assolutamente, ci piace l'empatia che poi nasce e rimane nel tempo, è proprio una cosa bella, si chiama amicizia a volte anche, no?
Vero.
Caro Ama, dobbiamo fare le domande del caso. A che punto siamo? Manca poco più di una settimana.
Beh, guarda, siamo a un buon punto, chiaro che poi tutto spesso si realizza negli ultimi 15 giorni. È incredibile perché uno lavora da agosto al Festival di Sanremo, quindi molti mesi prima, ma spesso la gran parte dei mesi viene occupata dalla selezione dei brani tra i giovani, perché non dimentichiamo che arrivano 700-800 brani tra i giovani, ne arrivano almeno 300 tra i big, e quindi quella è la cosa più importante, anche per me più fondamentale da un certo punto di vista, perché è da lì che parte il Festival di Sanremo, cioè dalla musica, dalle canzoni, e poi tutto il resto, ovviamente lo spettacolo, lo show, la scenografia, gli ospiti, lo sponsor, tutto il resto. Quindi, ma negli ultimi 15 giorni è incredibile, si concentra tutto, le cose vengono ufficializzate, confermate, e quindi devo dire che questi sono giorni cruciali per il Festival di Sanremo, che ormai è dietro l'angolo.
Cosa ufficializzi stamattina sulla prima radiovisione italiana? rispetto...
No, stamattina fortunatamente non ufficializzo niente. Se non che vado a fare colazione adesso e parte la giornata come ogni mattina a quest'ora, ma si sta facendo, adesso si sta provando, stiamo provando le canzoni e devo dire che non vedo l'ora che il pubblico esperto peraltro di RTL 102.5 possa ascoltare veramente questi brani, 25 brani in gara che sono molto belli, molto diversi tra di loro, vari generi, varie performance, insomma vari stili, questa è una cosa che io poi è la cosa che desidero di più, che parte il festival per poter far ascoltare le canzoni in gara.
Sono belli, sono molto radiofonici, e questo insomma dal primo ascolto emerge in modo molto molto chiaro, e poi torna il pubblico all'Ariston finalmente.
Sì, questa è una grande gioia, questa è la cosa che più ci emoziona a noi, ai cantanti stessi, cioè a volte gli stessi cantanti quando vengono, oltre a farci i complimenti per la scenografia, il palco è bellissimo, sono state spoilerate, come dire, le foto del palco, ma vedrete quando accenderete la televisione l'immagine sarà pazzesca. L'architetto Gaetano Castelli è stato fantastico anche quest'anno al suo 20° Festival di Sanremo, e poi il pubblico, il tornare con un teatro pieno è una grandissima gioia, tutti con il Green Pass, tutti con le mascherine FP2, ma avere l'applauso del teatro Ariston, è vero che è accaduto 2 anni fa, non 10 anni fa, ma a noi sembra un'eternità, cioè l'immagine dell'anno scorso è un'immagine che non dimenticheremo più di un teatro vuoto. Adesso i teatri sono pieni in tutta Italia, i cinema hanno capienza totale, così il teatro Ariston, e questa è un'immagine bellissima che speriamo continui sempre.
E poi Ama, a noi fa sempre piacere sottolinearlo, l'attenzione del festival in questi anni, in particolare ovviamente la tua attenzione verso i cantanti della generazione Z, H7, San Giovanni, Achille Lauro saranno loro protagonisti, e si parla veramente a tutti.
Sì, questo per me, lo sapete, è fondamentale. Il festival deve intanto rispecchiare la musica del momento, deve rispecchiare quelli che sono i gusti, quelle che sono le tendenze del momento, e magari anche andare a evidenziare alcuni nomi che sono già molto conosciuti, ma magari non dal pubblico di Sanremo, non tutti gli italiani, così come è accaduto in passato per i vari Pinguini Tattici Nucleari o Madame, cioè tutti nomi che oggi sono nomi importanti, o con la Pesce di Martino, e quindi deve esserci H7, Ercomi. I ragazzi mi fermano e mi dicono: Ama, ti prego, pronuncia bene Ercomi, che deve essere così. La R dove deve essere? Ercomi. Scommettono, capisci? No, Ercomi. Ok, quindi sono tanti quelli della generazione X.
Quindi l'ha imparata adesso, sta Ercomi, la diciamo giusta.
Lo mi alleno tutte le mattine.
Senti, più facile da pronunciare certamente Checco Zalone, giusto? Senti, sì, è molto atteso questo personaggio, eh?
Beh, Checco è un personaggio particolare, io... lo conosco perché abbiamo lavorato tanti anni fa a Italia 1, credo più di 15 anni fa, in una trasmissione. È un personaggio che è particolare nel suo genere, certamente una ironia tutta sua, probabilmente dividerà, farà parlare, ma è nel suo stile, quindi, e soprattutto non è mai stato al Festival di Sanremo. Questa è un'altra cosa che a me piace molto, oltre a certi big che saranno in gara, a qualcuno come Checco Zalone, come Cesare Cremonini, che non sono mai stati a Sanremo, e quindi è un piacere che il palco dell'Ariston sia, come dire, calcato da persone che non ci sono mai state.
Già, insomma, il video annuncio della sua partecipazione al festival era niente male, devo dire. Poi qualcuno si è offeso, vabbè, Sanremo è anche, quello... anche polemica, no? Cioè chi le costruisce anche così.
Sanremo è questo, Sanremo guai se non ci fossero le polemiche.
Infatti, insomma, però oggi si apre una settimana importante, perché quella delle elezioni del Presidente della Repubblica, non ti facciamo domande scomode, ma possiamo dire ai vari che si dovessero candidare in queste ore, c'è una caccia disperata perché il quadro non è chiaro, che in palio c'è anche un invito sul palco dell'Ariston, visto che c'è questa coincidenza con le date?
Beh, voglio dire, magari il Presidente della Repubblica accettasse un invito sul palco dell'Ariston, dubito che lo faccia, ma sarebbe una cosa molto molto bella. Io credo che l'importante è che si possa dare un segnale forte al paese di una persona importante, un ruolo molto 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 importante, Presidente della Repubblica da sempre, credo che in questo periodo poi di grande difficoltà, di grande smarrimento anche da parte della gente, da un punto di vista non solo della pandemia ma del lavoro, delle certezze, avere così come abbiamo un Presidente del Consiglio che ci dà certezza, ci vuole anche un Presidente della Repubblica che ci dia le stesse certezze, come è accaduto per il Presidente uscente Mattarella, ovviamente.
Certo, siamo sicuri che se ci fosse anche solo l'uscente, quindi non il nuovo, ma proprio l'appena citato Mattarella, il pubblico degli italiani sarebbe particolarmente contento, si sembra, ama, perché quando lo incontrano in giro veramente sono applausi.
Presidente molto amato, molto sì, amato, assolutamente.
Una persona molto molto apprezzata da tutti gli italiani.
Sì, sì, sì.
Ecco, non abbiamo ancora fatto un nome, ma ci perdonerai, però è doveroso farlo.
Lo aspettavo.
Non possiamo,
che comincia. Le abbiamo provate tutte.
Non avrei riattaccato se voi non mi aveste fatto quel nome. Vai. Ci sarei rimasto malissimo.
Adesso avresti detto facciamo. Beh, ma che scarsi questi, dai, tutto sommato.
Ma allora, Rosario Fiorello che
c'è,
dice?
O non c'è?
Rosario Fiorello credo che, allora, non vorrei ripetermi, noi ci conosciamo da 35 anni e siamo come fratelli, lui ormai non mi sopporta più, io devo ammettere questa cosa, credo che ormai non mi sopporti più, perché io, avete presente le marcature di che ne so io, di Gentile a Maradona ai mondiali, quelle cose di, ecco, io sono un marcatore stretto, mordo alle caviglie. Vediamo che succede, sapete che è imprevedibile, io ho prenotato la camera qui di fronte alla mia, in questo momento è vuota, speriamo che presto venga qualcuno a posare le valigie
e aprire la porta.
E ad aprire la porta. Vabbè.
C'è già la camera vuota, la camera pronta, voglio dire.
C'è la camera pronta, qui davanti.
È già pagata, l'ha paga lui. Ci salutiamo così. Allora, l'anno scorso l'abbiamo chiamato il Festival della Ripartenza, che effettivamente eravamo tutti convinti che fosse una ripartenza. Diciamo che non ha portato benissimo. Quest'anno come lo chiamiamo?
No, non lo chiamiamo della ripartenza.
Cosa potrebbe essere?
Chiamiamolo il festival della veramente posso dire della gioia, la gioia di trascorrere 5 serate di divertimento e di musica, perché la musica è terapeutica, l'abbiamo visto l'anno scorso in un momento drammatico, in un teatro vuoto. Si è parlato di un festival importante da un punto di vista musicale, ricordiamo tutti, Maneskin e non solo. Ecco, la musica ci darà una grande mano in queste 5 serate, poi grazie a voi si distribuirà nell'arco di tutta la giornata, quindi, e grazie alle radio, ci tengo a dire che le radio per me sono importantissime, tant'è che le radio quest'anno votano a Sanremo, hanno la percentuale del 33% nella votazione della sala stampa, quindi carta stampata, web e radio, perché non si può non portare le radio in primissimo piano al Festival di Sanremo, perché questa musica, se ha successo, è perché viene suonata dalle radio come RTL 102.5.
Grazie al Festival della Gioia 2022. Amadeus, grazie, buona giornata.
Grazie ragazzi, buona giornata. A prestissimo. Un abbraccio a tutti.
Ciao Ama, buon lavoro. Ciao. A presto.
Massimo Nonigro, ciao Massimo, a domani.
A domani.
Oggi abbiamo combattuto. Grazie Gigi Legrenzi, a domani.
A domani.